Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e Altre Stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, una puntata oggi molto molto dedicata all'8 marzo, 8 e 9 marzo quest'anno, perché appunto l'8 marzo, vabbè, è naturalmente la giornata di cui parleremo tra poco molto diffusamente con alcune delle nostre ospiti. Il tradizionale sciopero dell'8 marzo è convocato quest'anno per il 9 di marzo, quindi vi daremo tutte delle informazioni. Il corteo invece è l'8 marzo, però lo sciopero è chiamato naturalmente per una giornata lavorativa che è quella del 9 di marzo, lunedì 9 marzo. Ne parliamo tra pochissimo con Non Una di Meno Milano, poi andremo a fare una chiacchierata con la presidente di Cadmi, la Casa delle Donne Maltrattate di Milano, che tra l'altro quest'anno compie 40 anni, il 2026 è pieno di anniversari, di belli anniversari, e quindi andremo a parlare con Manuela Ulivi e di che cosa fa Cadmi e anche del senso per il Cadmi di partecipare alla giornata dell'8 marzo, insomma tutte un po' le questioni che sono in ballo anche per i centri antiviolenza. Poi andremo a parlare invece di un libro, quindi questo fuori da 8 marzo, ma un libro che va sempre bene, che si intitola Sovvertire le intimità per una politicizzazione del poliamore, e andremo a vedere che non c'è molto di naturale nell'idea di famiglia e di coppia, così come in tante persone pensano, ma che insomma tanto ancora di quello che pensiamo, più che frutto di una libera scelta, è il prodotto di delle norme educative, culturali che abbiamo imparato e che continuiamo a riprodurre. Andremo a parlare di questo con l'autrice del libro, che è Nicole Braida, che ci raggiungerà più tardi. E poi vi ricordo anche, ma ve lo ricorderò anche alla fine della trasmissione, all'inizio e alla fine, così proprio non ve lo potete dimenticare, che questo sabato, quindi domani sabato 7 marzo, si balla con le DJ di Radio Popolare a una festa. Andremo a parlare, a raccontarvi, a darvi tutti i riferimenti logistici e di orario, luogo, tutto quello che vi occorre sapere per venire alla festa di domani a Mare Culturale Urbano. Tra pochissimo a Sui Generis. L'8 marzo è la giornata internazionale della donna e ci sono tante le cose, le iniziative che sono in programma in questi giorni. Anche qui a Radio Popolare abbiamo fatto diverse cose e domani ci troviamo a ballare, ma di questo vi parlerò più tardi. L'8 marzo tra l'altro ci sarà anche un palinsesto speciale nel pomeriggio, ma in realtà anche molte delle trasmissioni della mattina si parlerà dei temi legati all'8 marzo, ma in particolare il pomeriggio seguiremo la piazza, ci saranno tante inviate, ci saranno ospiti in studio e una lunga conduzione che racconterà quello che sta accadendo. Andiamo a vedere la giornata in particolare di Milano, quindi raccontiamo che cosa succede l'8 marzo, ma anche che cosa succede il 9 marzo e anche come siamo arrivate a queste due importanti giornate con Non Una di Meno Milano e in particolare Elena, bentornata. Ciao.
Grazie a voi.
Grazie a te. Allora andiamo a raccontare queste due giornate, ti chiederei di raccontare con me l'8 e il 9 di marzo, partiamo perché c'è un po' di confusione comunque là fuori nel mondo, te lo dico, per il fatto che appunto l'8 marzo ci sarà il corteo, lo sciopero è chiamato il lunedì, certo. Naturalmente, ovviamente, quindi certo. Raccontiamo un po' l'8, raccontiamo intanto i giorni prima, cioè una cosa che ti volevo chiedere è come Non Una di Meno Milano è arrivata all'8 marzo di quest'anno, quali sono un po' i ragionamenti che si portano in piazza.
Sì, ciao. Allora, ormai manca veramente poco all'8 e 9 marzo e veniamo da settimane, per non dire anche mesi, di grossissimo lavoro anche sul territorio per appunto preparare queste due importanti giornate. Noi comunque diciamo l'8 tutto l'anno, l'8 e il 9 un po' di più, ma comunque ecco, diciamo che queste sono anche date che servono da un lato a far vedere quella che è la potenza transfemminista, no? Anche a sentirci corpo collettivo, mentre tutti i giorni spesso rischiamo magari anche di sentirci invece a volte anche un po' da soli, no? Di fronte a questo o quel capo un po' molesto, di fronte a quella o quell'altra, no? Comportamento abusante, di fronte alla precarietà della vita, al lavoro di cura, no? Ecco, quindi 8 e 9 marzo hanno sicuramente il senso di sentirci corpo unico e di far mostrare al mondo che se ci fermiamo noi si ferma tutto, però hanno anche la funzione proprio di fungere come catalizzatori, no? Come motori di traino appunto invece poi di un lavoro molto più costante e capillare che si fa sui territori ed è fondamentale. Faccio un esempio, il gruppo scuole e formazione di Una di Meno Milano da novembre non ha mai smesso di partecipare ad assemblee, incontri, laboratori nelle scuole soprattutto superiori della città, partendo dal presupposto che la formazione è la migliore arma di prevenzione della violenza e sappiamo molto bene, e questo è uno dei principali temi che porteremo in piazza soprattutto il 9, visto che ci sarà anche il corteo studentesco, che l'educazione sessuale nelle scuole è uno dei punti più contesi, perché è più voluti, fortemente voluti soprattutto dalle giovanissime generazioni che si trovano ad affrontare la violenza con dei tassi anche di brutalità veramente spaventosi, pensiamo a quanto accaduto a Zoe Trinchera per esempio, e si trovano sempre senza gli strumenti per esempio per imparare a dire di sì, dire di no, ad ascoltare il sì, ad ascoltare il no e così via. Quindi sappiamo anche che però purtroppo è uno dei punti su cui il governo fa assolute resistenze, se non appunto lavora addirittura in senso contrario. Non ci stupiamo perché comunque è un governo che in qualche modo appunto è quello che porta avanti il DDL Buongiorno, altro punto fondamentale dello sciopero di quest'anno, che è una legge che è realmente pericolosa per tanti di noi. Infatti sempre parlando di avvicinamento, sicuramente sarebbe complicato non menzionare la visita che le studentesse di Non Una di Meno hanno fatto all'ufficio appunto all'ufficio legale Buongiorno, diciamo esprimendo molto chiaramente quello che pensano del decreto e soprattutto i limiti del loro dissenso in questo caso, perché ovviamente togliere diciamo l'iniziale tentativo di inserire nell'ordinamento legale la parola consenso implica anche proprio invece far ricadere sulla donna, sulla persona offesa l'onere, no, di dimostrare di aver detto di no molto chiaramente. E poi noi sappiamo che a volte dire di no è difficile perché appunto abbiamo paura di essere uccise, di essere picchiate, di essere stuprate, che duri più a lungo, ecco, non è tanto facile.
Certo, allora sì, scusa, ti ho interrotto, prego, prego.
No, solo per dire che è un tema molto ampio che si inserisce in uno ancora più ampio che è quello della guerra, che più complessivamente ai corpi e ai territori imperversa. Sarebbe impossibile oggi partecipare a uno sciopero femminista senza tematizzare il ripudio più totale tanto dei crimini sessuali quanto dei crimini di guerra, che sono due facce della stessa medaglia di un potere che si conserva da Trump a Netanyahu e anche molti altri purtroppo, proprio sulla doppia complicità strutturale di guerra e patriarcato.
Assolutamente. Allora, il corteo studentesco che abbiamo nominato poco fa parte alle 9:30 di lunedì da Largo Cairoli. Naturalmente
è un corteo studentesco e dello sciopero, quindi è un corteo che vedrà lo studente dopo i picchetti nelle scuole, ma anche le lavoratrici in sciopero.
Mm-hmm. Giusto quindi, dirlo, no. Alle 9:30 da Largo Cairoli a Milano.
Largo Cairoli.
Certo, poi se andate su internet trovate tutte le altre città, anche tutte le altre sezioni di Non Una di Meno naturalmente hanno pubblicato i percorsi nelle loro città, nelle loro regioni. Invece l'8 marzo ci troviamo alle 15 in Piazza Duca d'Aosta per la manifestazione cittadina.
Esattamente.
Certo, senti, sarà un 8 marzo, adesso poi lo chiederò anche alla nostra prossima ospite che è Manuela Ulivi, che è presidente di Cadmi, che ci viene a trovare, quindi con lei parleremo in particolare dei centri antiviolenza. Secondo te quale sarà l'umore un po' della piazza? Perché è un periodo di grande rabbia.
C'è tanta rabbia ed è percepibile in ogni incontro sindacale, in ogni incontro nelle scuole, ma è percepibile anche più complessivamente nel tessuto sociale. C'è tanta rabbia perché ci stanno trascinando in guerra e perché stanno muovendo su tutti i lati una guerra totale alla nostra possibilità di autodeterminazione, ai nostri diritti, ma anche proprio alla possibilità di una vita degna. E questo naturalmente vale doppio se pensiamo appunto alle donne, alle persone queer, alle persone vulnerabili e marginalizzate anche in senso più complessivo, perché basti pensare che i recentissimi rincari anche solo del costo della vita, del costo dei carburanti e quant'altro portano a aggravare la povertà laddove è più dura. Ricordiamo che in Italia la disoccupazione femminile è al 50%, quindi adesso ci renderemo pur conto che ci sono sempre delle fasce di popolazione ancora più colpite. In ogni caso ci stanno portando in guerra, ci stanno uccidendo, ci stanno stuprando. Il tema è che, e soprattutto non si vede da nessunissima parte non solo una volontà contraria a proposito, ma c'è anzi invece una dimensione assolutamente ostativa di negazione sistematica non solo dei diritti ma anche degli strumenti di prevenzione di questa violenza, e di fronte a questo è evidente che c'è una grossa rabbia sociale.
Certo. Allora, prima di salutarti ricordo solo che Non una di meno nasce nel 2016, perché qua è tutto un parlare di compleanni, anniversari, e che quindi insomma sono 10 anni di questo
esatto, buon compleanno,
importantissimo movimento femminista e transfemminista che è Non una di meno, e che insomma ringraziamo sempre di esistere e di lottare insieme a noi.
Esatto, speriamo. Grazie. Che fra 10 anni potremo dire che non ce n'è più bisogno.
Speriamo anche prima magari. Grazie mille Elena, grazie a tutta Non una di meno Milano. Ciao. Grazie ancora alla nostra ospite. E allora io vi voglio leggere le ragioni dello sciopero così come sono pubblicate sul comunicato stampa di appunto lancio dello sciopero e di lancio della giornata dell'8 marzo. Ve le leggo queste ragioni perché mi sembra importante. La prima riguarda proprio il consenso di cui parlavamo un attimo fa. Scioperiamo. Scioperiamo perché senza consenso è stupro. Scioperiamo perché senza dissenso è dittatura. Scioperiamo perché non vogliamo che le nostre vite siano regolate da un'economia di guerra che impone militarizzazione in ogni ambito delle nostre vite. Scioperiamo per lo smantellamento delle frontiere che generano morti continue e contro il razzismo di Stato. Scioperiamo perché nelle scuole non vogliamo le forze dell'ordine, ma un'educazione sesso-affettiva al consenso e al desiderio. Scioperiamo perché siamo stanche di vivere di contratti di lavoro poveri, di lottare contro la disoccupazione, contro la violenza economica, razzista e maschilista, dentro e fuori ai luoghi del lavoro. Scioperiamo per una salute transfemminista, per spazi e reti di cura, siano essi autogestiti o all'interno dei servizi di sanità pubblica, che sappiano farsi carico della nostra salute a 360 gradi, dalla salute sessuale e riproduttiva alla salute mentale. Scioperiamo perché vogliamo una casa per tutte. Scioperiamo perché ancora oggi il Sud Italia è ai margini delle politiche istituzionali, in cui il progetto surreale del ponte sullo stretto è al centro e le nostre vite terrone sono dimenticate. Scioperiamo per il reddito di autodeterminazione, scioperiamo per l'autodeterminazione dei popoli oppressi, per la fine del colonialismo in tutte le sue forme e delle guerre. Scioperiamo per immaginare una società che metta al centro la cura e la vita, non il profitto e la guerra. Le nostre vite valgono, noi scioperiamo.
El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente, por toda la las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy
por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Andiamo a dare il benvenuto adesso a Manuela Olivi, che è avvocata e presidente di CADMI, la Casa delle Donne Maltrattate di Milano. Ciao Manuela, benvenuta.
Saluti a tutte e a tutte.
Ciao a te. Allora, andiamo a raccontare. Beh, intanto per presentare, quando ho fatto un piccolo riassunto della trasmissione in apertura, ho detto che quest'anno un altro dei, perché noi come sai compiamo 50 anni, ma voi anche fate un anniversario importante, 40 anni di lavoro 40. Di CADMI. Però, 36.000 donne aiutate in questi 40 anni, quindi dal 1986 sì. Oggi. Che cos'è CADMI per chi non vi conoscesse?
Allora, CADMI è un'associazione di donne che si sono messe in relazione con tantissime donne con una metodologia proprio che proviene dal femminismo, del darsi forza, del darsi valore tra donne e dell'aiutare quelle donne che si trovavano in uno stato di, noi abbiamo detto, temporaneo disagio. Siamo diventate diciamo anche centro di riferimento per tante iniziative, tanti progetti, perché non è solamente un servizio, ma poi ci sono le politiche, proprio una politica che noi abbiamo costruito nel corso del tempo per le donne, perché oltre alla violenza fisica, alla violenza economica, abbiamo valutato che tutto quel percorso di uscita dalla violenza aveva necessità di avere tanti tipi di sostegno, ad esempio anche lo sportello lavoro, l'aiuto per l'abitazione, e quindi CADMI è stata veramente motrice, poi insieme a tante consorelle in tutta Italia ovviamente, perché c'è una rete nazionale, di iniziative a favore delle donne, perché uscire dalla violenza vuol dire anche avere non solo l'aiuto iniziale e quindi anche diciamo una risorsa per partire, ma poi anche per continuare, perché a volte c'è un ritorno indietro rispetto alle situazioni di violenza che noi abbiamo visto, oltre al fatto della sicurezza, perché noi dobbiamo anche pensare che per prime abbiamo posto il problema di, ma queste donne devono vivere, possono, debbono vivere libere, felici, ma soprattutto vive, perché il problema del femminicidio lo abbiamo posto già negli anni 2000, quando abbiamo capito che c'erano condizioni che, quando la donna denunciava la violenza, diventavano ancora più pericolose, quindi la valutazione del rischio e poi le case di accoglienza, perché noi siamo anche un'associazione che ha in questo momento 10 case ad indirizzo segreto nella città di Milano che possono tenere le donne per un certo periodo di tempo in una posizione di tranquillità e di sicurezza. Quindi, diciamo, dalla semplice telefonata e contatto iniziale con la donna ne è nato un progetto di lunghissimo percorso che ha costruito tanti tipi di interventi e di politiche sempre a vantaggio delle donne, senza giudicarle per quello che era successo, per le loro scelte, perché poi il giudizio invece è sempre dietro l'angolo, e con tanta volontà di restituire loro quello che qualcun altro aveva tolto o ha tolto.
È del 1991 l'apertura della prima casa segreta, se non sbaglio.
Esatto, esatto, risale ad allora. Stiamo ricostruendo un po' questa storia e infatti ci sta aiutando l'editrice Enciclopedia delle Donne nel predisporre proprio una pubblicazione che indichi un po' anche tutte queste tappe, ma soprattutto l'importanza di cosa abbiamo fatto, di utile che può ancora dare spunto alle donne innanzitutto, per dire ce la posso fare, ce l'hanno fatta in tante, quei 36.000 che si citavano prima, ma anch'io ce la posso fare. C'è un luogo dove è possibile, dove quella forza della relazione tra donne va avanti e mi consente di muovermi. Quindi adesso noi riceviamo anche donne che hanno magari già fatto un percorso per altre strade e che però si ritrovano ad esempio in condizioni difficili dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista economico, proprio per la scelta fatta di separarsi dal violento, sono state messe in ginocchio. Io già negli anni 90, no, sentivo donne che dicevano: ah, ma lui dice che non riuscirò a far niente perché tanto mi metterà proprio completamente a terra dal punto di vista economico. E invece noi abbiamo mosso tante cose, ci sono anche iniziative politiche, insomma, delle leggi di sostegno, c'è il reddito di libertà, ci sono tante cose, piccole e grandi, che contribuiscono invece a non lasciare le donne da sole. Certo, è sempre difficile, è sempre una strada molto in salita, però insomma noi cerchiamo di fare il nostro meglio perché sia facilitata questa salita.
La casa di accoglienza delle donne maltrattate è in via Piacenza al numero 14, il sito è cadmi.org e appunto tu dicevi che lavorate anche sull'orientamento professionale, ad esempio, delle persone, fate supporto legale, fate formazione, prevenzione, l'accoglienza appunto nelle case segrete, insomma tante sono le iniziative che voi fate. Senti, io volevo sentirti anche, Manuela Olivi, tu sei appunto presidente di Cadmi e anche avvocata, volevo chiederti anche un po' come arriviamo a questo 8 marzo, con che umore. Io so che voi avete aderito ad esempio alla manifestazione del 28 febbraio scorso, che è stata una manifestazione diffusa in tutta Italia per bloccare il DDL Buongiorno, di cui abbiamo parlato insomma diffusamente anche qui a Sui Generis. E allora un po' quali sono le battaglie che porterete in piazza, quali sono gli argomenti secondo te importanti?
Dunque, noi ci arriviamo sempre un po' arrabbiati sulle nostre date di riferimento, che sono il 25 novembre e l'8 marzo. Quest'anno particolarmente, perché appunto dopo tanti anni in cui abbiamo sul tema anche della violenza, in questo caso della violenza sessuale, esposto tutte le situazioni in cui si trovano le donne, quindi i centri antiviolenza hanno creato anche una cultura per conoscere le condizioni in cui si trovano le donne quando subiscono violenza. Sulla violenza sessuale sembra che si voglia ritornare all'anno zero. Perché? Perché con questo disegno di legge Buongiorno, contro cui stiamo combattendo, si vuole modificare l'articolo di legge che riguarda la violenza sessuale, 609 bis, che è una legge voluta proprio dal movimento delle donne che con tanti anni di discussioni, valutazioni eccetera è arrivato a spostare il reato di violenza che erano atti di libidine violenta e violenza sessuale in un unico articolo spostato dal reato contro la morale al reato contro la persona. Questa è stata una cosa importantissima e questo articolo dice chiunque senza il consenso. Quindi c'è stata una costruzione, quindi commette, fatti, eccetera, eccetera, legati alla sfera sessuale. C'è stata un grande sviluppo anche della giurisprudenza su questa questione del consenso e oggi si vuole cambiare la definizione perché si voleva invece mettere proprio una pezza alla questione della definizione della violenza sessuale dicendo il consenso ci deve essere sempre, invece è cambiata improvvisamente la modifica che era stata proposta, tra l'altro proposta bipartisan per cui tutti erano d'accordo e si vuole passare ad una definizione con chiunque contro la volontà, quindi come se la volontà ci dovesse essere sempre, cioè la disponibilità della donna all'atto sessuale dovesse esserci sempre e la donna debba dimostrare di essere contro, di avere volontà contraria all'atto sessuale. Questo non è possibile, cioè questo ci indigna perché sappiamo benissimo, proprio per tutte le donne che abbiamo visto, quanto le donne abbiano difficoltà in quei momenti particolari ad esprimere liberamente, tanto la libertà lì non c'è perché c'è qualcuno che ti sta aggredendo, sta cercando di fare ciò che tu non vuoi e spesso un no non viene nemmeno ascoltato oppure un no non viene neanche detto perché magari la donna è in una posizione in cui rimane completamente paralizzata. Quindi noi siamo molto arrabbiate quest'anno particolarmente perché abbiamo come un proprio ritorno che non ci piace e oltretutto voglio dire quando si presentano disegni di legge su temi su cui noi lavoriamo appunto da tantissimi anni quantomeno sentire i centri antiviolenza e avere dare importanza a quello che noi sappiamo e che possiamo raccontare. Qui ci arriviamo quindi un 8 marzo, oltretutto anche un 8 marzo dove è appena scoppiata la guerra, non vorrei dire cose banali, ma anche su questo sappiamo benissimo quanto sia grave la situazione di guerra e quanto maggiormente le donne soffrano di queste situazioni perché si ritrovano improvvisamente a dover far fronte a tutta una serie di condizioni che ricadono ancora sulla loro organizzazione di vita ma sulle loro spalle e poi anche magari esposte a problematiche perché la guerra porta sempre stupri oltre che miserie oltre che ovviamente sofferenze sofferenze ulteriori sui corpi delle donne, quindi diciamo che ci avviciniamo a un 8 marzo particolarmente penoso, particolarmente gravoso rispetto alla condizione generale in cui ci troviamo.
Certo, certo. Senti, e poi c'è anche la rabbia proprio dei centri antiviolenza, perché qui c'è sempre poi il tema del come far sopravvivere i centri antiviolenza, della costante mancanza di risorse, ci sarebbe bisogno di sempre più risorse, è una cosa che anche come Cadmi sentite.
Beh, allora, quello lì è un tema, diciamo, annoso che si ripresenta ogni volta e rispetto al quale noi abbiamo cercato nel corso degli anni di sopravvivere, nonostante, voglio dire, dal punto di vista pubblico le risorse ci arrivino per un terzo più o meno, poco più di un terzo rispetto alle necessità. Si sta cercando, mentre la Convenzione di Istanbul afferma che le organizzazioni non governative, quindi saremmo noi che si occupano di violenza contro le donne, devono essere sostenute dalle istituzioni, La realtà è che le istituzioni, non tutte, insomma dipende un po', perché poi noi abbiamo anche un territorio molto vario con politiche che non sono veramente coordinate su tutto il territorio allo stesso modo, però cercano di conglobare al loro interno certe attività, oppure di metterti in condizione di fare, di essere finanziata solo attraverso un servizio, quindi come a prestazione, no? Mentre un centro antiviolenza fa un lavoro anche di prevenzione, un lavoro culturale che di per sé ha un valore che dovrebbe essere riconosciuto. Esiste il 5 per 1000, ovviamente, per cui si possono dare sostegni anche in questo modo, però è tutto lasciato un po' anche all'iniziativa del singolo. Quindi da questo punto di vista, seppure esiste ovviamente il finanziamento nazionale, però poi questo arriva ai centri antiviolenza attraverso le regioni, e ogni regione ha modalità diverse di, non di distribuzione, ma proprio di utilizzo di queste risorse, e quindi siamo sempre un po' in balia di. Per fortuna, voglio dire, noi abbiamo tante progettualità e tante anche situazioni che ci sostengono, persino, voglio dire, le aziende, oltre ai privati ovviamente, che riconoscono il valore del nostro lavoro, ci sono anche tante aziende, fondazioni che ci sostengono, perché anche dentro le aziende noi andiamo a parlare di questi temi e a fare proprio un lavoro importante che serve, pensa un po', agli stessi datori di lavoro, perché quando una donna sta bene, questo ad esempio lo ricollego all'8 marzo e allo sciopero, no? Le donne sostengono tantissimo, quando una donna sta bene dentro un'attività lavorativa produce molto, e questo i datori di lavoro lo sanno, e quindi sono interessati anche ad avere il nostro sguardo e la nostra conoscenza del tema della violenza, proprio per affrontarla anche nell'ambito lavorativo. Quindi pensa un po' quanto si spazia rispetto all'idea che uno ha del centro antiviolenza: ti arriva la donna e tu dai le informazioni legali, il sostegno psicologico, eccetera. Questo, diciamo, è tutto un po' la base del lavoro, ma proprio perché noi non facciamo solo un lavoro di servizio, ma un lavoro politico, abbiamo ampliato e guardato molto in grande che cosa vuol dire la violenza e tutte le conseguenze proprio a cascata che la violenza comporta. E questo è la differenza di uno sportello aperto presso un comune rispetto a un centro antiviolenza che invece si riunisce tutte le settimane ed elabora politiche, ed elabora pensieri, prima di tutto pensieri rispetto alle storie che ha ricevuto dalle donne, alle storie che ha avuto raccontate dalle donne. Quindi io dico sempre che le donne ci fanno un grande regalo, poi qualcuno mi guarda strano, quando ci raccontano, quando vengono e ci raccontano la loro storia, perché si aprono e ci aprono un mondo e anche pensieri su come intervenire, no, in questa situazione. Quindi è tutto un lavoro molto complesso, ma molto bello, anche gratificante, devo dire.
Grazie mille, grazie Manuela Olivi, che è presidente di CADMI, la casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi e buon lavoro. Ciao.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva, porque es la forma en que me
defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mio y en el de todas mis bisabuelas.
Sui Generis Radio Popolare, allora, è possibile pensare l'amore e pensare le relazioni tra di noi come una forma di cooperazione sociale basata sulla cura, l'interdipendenza e l'affinità politica ed emotiva? Questo sarebbe uno degli obiettivi del poliamore. Poliamore è un argomento che insomma sempre crea discussioni eccetera, ma che tante volte non capiamo esattamente di che cosa stiamo parlando. E allora io ho tra le mani un libro edito da Meltemi Editore che mi è arrivato proprio da pochissimo, che si intitola Sovvertire le intimità per una politicizzazione del poliamore ed è scritto da Nicole Braida. Nicole Braida è un'attivista transfemminista con una formazione sociologica, il cuore, il centro della sua ricerca è proprio il modo in cui sessi, generi, sessualità, relazioni intime e salute sono socialmente costruiti. E ha già pubblicato un altro saggio dal titolo Poliamore. Oggi ci parla invece di questo suo nuovo libro, Sovvertire le intimità. Nicole Braida, benvenuta a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie a te per l'invito.
Allora, andiamo a parlare di questo libro. La prima cosa che io ti chiedo è un po' di raccontarci da dove nasce proprio il progetto di questo libro. Quando nasce, da dove nasce, da quali così, esigenze, voglia di approfondire?
Sì, allora possiamo dire che il libro è il risultato di un lungo percorso se devo individuare così un punto di inizio, forse direi che è il 2012, quando appunto avevo iniziato a interrogarmi prima personalmente su il modo di relazionarci, su come ci siano molte cose del modello monogamo che diamo per scontato perché si è sempre fatto così. E mentre appunto mi stavo interrogando su queste questioni, ho scoperto il termine e il modello del poliamore e ho scoperto che in Italia si era creata anche una piccola, diciamo, comunità, prima online, che stava crescendo. Quindi da lì diciamo che poi ho avuto anche primi contatti con alcune comunità locali, cioè per comunità intendo piccoli gruppi che stavano iniziando a incontrarsi per confrontarsi in diverse città. E poi dal 2016 ho iniziato invece a fare anche ricerca sul poliamore perché appunto ho proposto un progetto di dottorato e quindi poi nel quattro anni successivi ci ha lavorato anche con me, persona che fa ricerca. Quindi diciamo un percorso che mescola sia un percorso personale, di attivismo, di ricerca.
Certo.
Poi questo libro in realtà riprende in parte la mia tesi di dottorato, ma è anche molto altro, nel senso che poi è stata ridotta in parte, integrata con una nuova introduzione, nuove conclusioni, e integrata anche con una nuova parte di ricerca che ho fatto invece nel 2023, in cui ho intervistato nuovamente 10 persone che avevo intervistato 5 anni prima.
Quindi, adesso insomma, ci arriviamo alla parte di ricerca. Torno un attimo con un salto indietro nel tempo al 2016, perché tu racconti nella tua introduzione che appunto nei colloqui che hai fatto, hai sostenuto 3 colloqui per 3 diversi dottorati per presentare il tuo progetto, questo tuo progetto, tu avevi inserito nella metodologia una parte di autoetnografia, idea che poi hai un po' abbandonato perché ti sembrava appunto che non fosse vista bene questa cosa. E poi sotto prosegui scrivendo: il posizionamento di chi studia le coppie monogame non è di solito nemmeno considerato rilevante, questo perché è lo sguardo dominante. Allora ti vorrei chiedere intanto che cos'è l'autoetnografia, perché poi allora hai deciso di abbandonarla, e con quali appunto sì perché con quali motivazioni.
Sì, per autoetnografia si intende appunto un metodo di raccolta di dati che si basa sulla diciamo riflessività della persona che fa ricerca, no? Quindi la propria esperienza personale, però che viene trattata come dato di ricerca, come dato empirico. Però diciamo che è un metodo, proprio perché mette al centro anche la soggettività di chi fa ricerca, che è visto un po' con sospetto in accademia, non da tutti, però insomma diciamo che ho avuto questa percezione al mio primo colloquio di dottorato, e poi è un po' anche per il fatto che comunque fare ricerca su un tema come il poliamore mi poneva già in una posizione di vulnerabilità, possiamo dire, da un certo punto di vista accademico, ma anche perché appunto mescolava questioni personali e questioni accademiche. Ho deciso poi appunto di fare a meno di questa parte, quindi più autoetnografica, e ho utilizzato semplicemente interviste e osservazione partecipante. Ovvero ho fatto un tour dei gruppi dedicati a poliamore che esistevano in Italia, diciamo quasi tutti quelli che esistevano nel momento in cui ho fatto la prima parte della ricerca, e quindi ho visitato 10 diverse città italiane, fermandomi di un periodo che andava da 2 settimane a un mese, e quindi partecipando agli eventi che organizzava il gruppo Poliamore locale e facendo interviste. Quindi alla fine insomma ho lasciato un po' da parte la parte di autoetnografia, ma in realtà l'ho un po' ripresa facendomi intervistare sulla mia stessa traccia da una collega di dottorato, quindi non ho totalmente abbandonato questa idea iniziale.
Certo, un'intervista che poi ti è servita come materiale di lavoro, appunto di ricerca. Senti, parliamo però del poliamore. Che cos'è? Noi diciamo sempre: facciamo un passo indietro perché non diamo niente per scontato, eccetera. Sul poliamore mi sento di fare proprio con maggiore decisione un passo indietro, perché è una cosa di cui secondo me tanta gente sa molto poco, ma su cui ci sono tante opinioni, e questo è anche una cosa abbastanza strana, e tante alzate di sopracciglio. Ci aiuti allora a inquadrare un po' l'argomento? Che cos'è il poliamore?
Allora, possiamo iniziare da una definizione di base, ovvero la pratica o la possibilità di avere più relazioni contemporaneamente e con la conoscenza e consenso delle persone coinvolte. Diciamo che nel mio libro, nella mia ricerca, cerco di andare un po' oltre questa definizione, nel senso che mi sono reso conto che molte delle persone intervistate mettevano in discussione anche una definizione rigida di amore, per esempio, no? Quindi iniziavano a mettere in discussione diverse dicotomie e definizioni rigide che riguardano le relazioni. E quindi si va anche un po' al di là delle definizioni più tradizionali, se vogliamo, di relazione, quindi legittimando relazioni di tipo diverso e relazioni anche molto diverse tra loro, che magari non hanno o non hanno tutte quelle componenti che di solito pensiamo che siano necessarie per definire una relazione come legittima e importante, che di solito sono appunto avere un coinvolgimento romantico reciproco, condividere la dimensione sessuale e avere una progettualità sul lungo periodo. È quello che quindi sono accorto, quindi intervistando, parlando con molte persone che in qualche modo seguivano il modello poliamoroso e che utilizzavano anche il discorso poliamoroso per legittimare tipi di relazioni molto diversi tra loro.
Mm-hmm. Proviamo allora a raccontare un po' che tipi di relazioni sono uscite dalla tua ricerca.
Sì, allora, relazioni molto, molto diverse, appunto, quindi è anche difficile fare una sintesi, certo. Però diciamo che c'è chi ha, per esempio, una relazione che, se vogliamo, si avvicina un po' al tipo di relazioni di cui parlavo prima, che ha tutte queste diverse componenti che la legittimano, e poi magari altre relazioni che non hanno tutte queste componenti, per esempio non hanno la componente della progettualità sul lungo periodo, ma c'è anche chi ha invece diversi tipi di relazioni che sono sullo stesso piano anche per quanto riguarda le diverse componenti. C'è chi invece ha diversi tipi di relazione e che magari hanno diverse componenti e non sono gerarchizzate, ordinate gerarchicamente. Uh-huh. Più spesso queste persone si definiscono anarchiche relazionali più che poliamorose. Uh-huh.
Eh sì, ci sono infatti ci sono diversi modi anche di chiamare il poliamore, se vogliamo scegliere appunto poliamore come la parola, diciamo, che descrive quello di cui stiamo parlando. Ad esempio tu dici, scrivi, altre espressioni utilizzate sia nell'attivismo che in accademia sono non monogamie consensuali e non monogamie etiche come termini più ampi che includono il poliamore al loro interno. Però poi ti chiedi anche perché c'è la necessità di aggiungere l'aggettivo etiche o consensuali a non monogamie. Mi sembra interessante poi il ragionamento che fai dopo, dice essenzialmente è per distinguerle dal tradimento, quindi esiste ancora questa forte necessità quando si parla di questo argomento di mettere i puntini sulle i e dividere tra tradimento, non tradimento, consenso, consenso ovviamente per quanto riguarda il tradimento, ecco.
Sì, diciamo che appunto potremmo chiamarle semplicemente non monogamie, dando per scontato che siano non monogamie consensuali. Noi invece questa necessità di aggiungere l'aggettivo etiche o consensuali sembra un po' una risposta di difesa dallo stigma che comunque queste relazioni soffrono socialmente, no? Quindi dipingere una relazione non monogama come etica perché è basata sul consenso. Ma quello che cerco di dire è anche che questa operazione di chiamare etica un modello relazionale ha dei rischi, no? Che sono quelli di appunto creare nuove normatività e moralismi, no? Anche quello di dipingere il proprio modello come superiore rispetto ad altri. E un altro rischio è quello di trascurare anche gli aspetti problematici di una relazione, perché si è dato per scontato che sia etica e consensuale, no? Quindi questo va un po' sulla scia del fatto che anche se appunto la mia tesi, il mio libro partono dal modello poliamoroso, non voglio, quello che dico non è, cioè non penso che il poliamore sia la soluzione a tutti i problemi relazionali, ecco, quindi certo. Ho anche un approccio critico che cerca di individuare appunto sia il rischio di nuove normatività, sia quello di trascurare alcuni aspetti problematici che ci possono essere anche nelle relazioni poliamorose, ovviamente.
C'è un capitolo ad esempio dedicato alla gelosia, che immagino che là fuori chi ci sta ascoltando sia stata una delle prime parole magari che gli è venuta in mente, la gelosia. C'è tutto un discorso su questo argomento. Il tuo libro si intitola Sovvertire le intimità per una politicizzazione del poliamore, e il capitolo terzo si intitola proprio Fare politica, cioè un punto interrogativo anche in mezzo a due parentesi. E allora parliamo un po' di questo, della politica. Che cosa intendi quando parli di politica applicandola a questo argomento?
Sì, allora, per fare politica, per politicizzare, che tra l'altro ho scritto anche nel sottotitolo, no? Per una politicizzazione del poliamore, intendo riconoscere che il modo in cui costruiamo relazioni è strettamente connesso, influenzato anche da altri sistemi che strutturano la nostra esistenza, a partire anche dal sistema capitalista, quindi che ci spinge alla competizione con altri individui, e questo si estende anche alla sfera relazionale, no? Quindi in qualche modo il modo in cui ci relazioniamo è condizionato da lenti anche economiche, e poi ci sottrae il tempo che potremmo impiegare per coltivare relazioni. E quindi politicizzare, secondo me, vuol dire pensare che non possiamo trasformare il modello di relazionarci senza cercare alleanze con altri tipi di lotte che mettono in discussione appunto altri sistemi che strutturano la nostra esistenza, come quello economico, ma anche il sistema di stesso genere, strettamente binario, o anche il razzismo, lo specismo, l'abilismo.
Allora, sono tantissimi gli aspetti interessanti di questo libro, come sempre quando ci si trova davanti a qualcosa o a una persona che in qualche modo mette in discussione quello che è lo sguardo dominante, quindi assolutamente lo consigliamo. Un'ultima cosa ti voglio chiedere: tu avevi già scritto di poliamore nel saggio Poliamore, riflessioni transfemministe queer per una critica al sistema monogamo, e allora, che è uscito nel 2023. Allora, così come ultima domanda, ti volevo chiedere perché sei tornata su questo argomento, cosa restava per te da dire, e poi in generale secondo te che cosa succederà in futuro, insomma, per quanto ovviamente ci è dato di ragionare, però che cosa ne sarà del poliamore? Diventerà più una un modo anche di vivere le relazioni più diffuso, o ci vorrà più tempo? Non so, qual è l'idea in qualche modo che ti sei fatta?
Allora, sì, nel 2023 appunto avevo pubblicato questo book doc, quindi un saggio breve con l'attivista Cara Gilefori. Diciamo che quello era più un testo di attivismo, un testo anche politico, mentre questo nuovo testo è più basato sulla mia esperienza di ricerca, anche se poi anche questo è un testo in qualche modo politico. Per quanto riguarda la domanda sul futuro delle relazioni, sicuramente è una domanda non semplice. Posso dire che appunto, come cercavo di dire prima, non basta mettere in discussione soltanto il modo in cui ci relazioniamo, ma dobbiamo pensare a una trasformazione più ampia, se davvero vogliamo costruire modelli relazionali che si fondano sulla costruzione di reti di cura e non solo sulla moltiplicazione di coppie o di appunto relazioni romantiche.
Grazie mille, grazie.
Grazie a te.
E allora io vi ricordo che domani, sabato 7 di marzo, a Mare Culturale Urbano in via Cenni, qui a Milano, ci sarà la grande festa di Radio Popolare, la festa danzante con le DJ di Radio Popolare. Vi aspettiamo lì, allora, a partire dalle 19.30, 19.20, e venite, ma venite anche un po' prima, che vi fate l'aperitivo insieme a noi. Ci vediamo allora domani per questa grande festa e poi in onda domenica con un palinsesto tutto speciale dedicato alla giornata appunto dell'8 marzo. Un saluto da Elena Mordiglia, a presto, ciao!